Noi cristiani, a partire da Gesù, abbiamo sempre scandalizzato. E quando non scandalizziamo più, c'è da chiedersi se ancora diciamo il Vangelo. E forse gli unici a non scandalizzarsi più del cristianesimo siamo noi cristiani. Ma allora c'è da chiedersi se non si è perso il sale, appunto. Bastano questi Vangeli di queste domeniche, ma soprattutto basterebbe l'Eucaristia che celebriamo. Sapete, quando sono apparsi i cristiani dicevano fanno di quelle cose, vanno a mangiare un Dio, mangiano un bambino, non erano scemate queste. Era appunto lo scandalo del cristianesimo, che appare quando Gesù dice chi non mangia la mia carne non beve il mio sangue, e si scandalizzavano di lui, appunto. Se entrasse qualche uomo profondamente religioso, immagino alcuni orientali, io credo che avrebbe ribrezzo di questa assemblea. Perché la religione, in genere i libri sacri, propongono vie di meditazione, di contemplazione, di trascendenza, di spiritualità, no? E invece i nostri libri sacri, vedete, tutta la Bibbia parla di mangiare e di bere, dall'inizio alla fine, compreso il Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento era rozzo, era volgare, no? Era l'educazione del... Invece il nuovo è spirituale, invece è tutta carne e sangue fino alla fine, appunto, dove uno viene massacrato in croce e dice questo gesto vi salverà, appunto. Il cibo occupa il primo posto, fin dalle prime pagine della Bibbia, dove si parla dell'albero della vita, appunto, no? E la Bibbia termina con l'Apocalisse, con un banchetto di nozze dell'agnello, e tutta la scrittura è inclusa tra questi due atti di mangiare, tra queste due menzioni appunto dell'albero della vita. E se io dovessi dire a uno che entra la prima volta un bambino, dovrei dire questo è un Dio per il quale la cosa più importante per noi è che mangiamo. Cosa devo dire? No. Ti ricordi quando la mamma continuava a dire mangia, mangia, ma ecco Dio è così. L'importante è vivere. Per creature deboli come siamo noi, vivere è mangiare. E siccome Dio ci vuole bene, prima roba ci vuole, o vuole che moriamo, allora non ci dà da mangiare. Ma siccome ci vuole, vuole che siamo e vuole che siamo vivi. Tutto il Vecchio Testamento continua a dire Dio vuole la vita dell'uomo e quindi gli dà da mangiare. E per alcuni versi tutta la creazione, coi limiti, perché appunto solo di coi limiti che pone, però tutto il senso della creazione è quello di imbandire un banchetto. E tutta la nostra realtà corporea, il rapporto con la natura, il rapporto sociale, il rapporto storico, è tutto sotto il segno del mangiare. Sotto questo straordinario banchetto che è il mondo e la storia, no? Straordinario e tragico, perché essendo animali che mangiano, prima non ci sono, poi nascono, poi si nutrono, poi non digeriscono perché il buco si stoppa, perché il problema poi è questo della vita, no? La morte è questa, in definitiva, non si mangia più. E d'altra parte sul mangiare, quando uno ha fame fa la guerra. Allora attraverso questo miracoloso, fragile, crudele segno del mangiare, tutto, la vita e la morte, il desiderio, la violenza, la pace, la guerra, e la vita è questa infinita, terrificante avventura di una vita scambiata e mangiata, sulle strade del pane. Ecco perché il pane, non è soltanto dice oggi si mangia poco pane perché la Chiesa tiene ancora il pane come simbolo, e beh, sì, certo, si può anche cambiare simbolo, ma importante è radicalmente il mangiare, appunto, perché è il corpo, la questione del rapporto con Dio. E cosa succede quando Dio decide di amare l'uomo a tal punto di includersi. Cosa succede quando Dio passa nella via dell'uomo? Necessariamente sulla via del pane. Beh, succede, anzitutto, succede che sarà, che nasce. Quindi è tutta l'incarnazione, succede che mangerà, è tutto il rapporto con Maria, no? L'allattamento, tutti i quadri che abbiamo messo che Maria allatta il bambino. In realtà è questa affermazione radicale che il nostro Dio mangia, ci nutre. E la possibilità appunto di avere tra noi Dio, quando noi veneriamo Cristo, appunto diciamo Cristo è il centro della storia, questo è grazie al mangiare. Una creatura che mangia e ne resta mangiato. Succede che quando Dio passa nel pane, ne morirà, ma non senza trasfigurarlo. Nemmeno il pane resiste a Dio, diventa il pane di Dio, appunto, no? Gesù fa del pane, appunto, il sacramento della vita e dell'amore, rovesciandone il senso. Nel segno del dono, della vita data. Cioè, mentre per tutti gli animali il pane è ciò che bisogna conquistare, di cui abbiamo bisogno per vivere, per Gesù in maniera definitiva il pane è ciò attraverso cui Dio si dà. Questo è il rovesciamento. E perciò insieme rovescia il senso della vita dell'uomo, chiamando l'uomo a seguirlo, a entrare in questo battesimo che è l'Eucaristia. Capite perché l'iniziazione che parte dal battesimo è intesa all'Eucaristia, culmina nell'Eucaristia. Perché il senso di seguire Gesù è mangiare alla sua maniera, ed è trasformarsi alla sua maniera, cioè in un dono, in un corpo dato. Questo è il corpo dato per voi, questo è il mistero grande. Mistero della fede, per eccellenza. Appunto, l'uomo è rovesciato dal pane di Gesù, viene fatto entrare nel movimento della sua Pasqua, grazie alla quale la morte è trasformata in vita. È tutto il cristianesimo, appunto. E questa è l'opera compiuta da Gesù. Questo è Gesù, meglio. Quando adesso diremo il corpo di Cristo, dando il pezzo di manna, il pezzo di pane leggero sceso dal cielo stamattina per noi, è appunto indicata la presenza reale di Gesù. No. È Gesù, non c'è altro Gesù che quello dell'Eucaristia per noi. No. Ma se questa è l'operazione di Gesù, tutta l'architettura della vita di Gesù testimoniata dalla Scrittura, quello che noi diciamo il Nuovo Testamento, tutta l'architettura del Nuovo Testamento in realtà gira attorno al pane. Parte la vita di Gesù dall'inizio, si apre la via davanti alla tentazione del pane, attraverso appunto questo scontro, non di solo pane, ma della parola. Se il pane diventa parola, se il pane diventa Gesù, allora Gesù vive di quel pane. Se no è diabolico vivere del pane e non di Gesù, cercare il pane senza parola, no? La tentazione che apre tutta la vita di Gesù e si conclude col testamento, che ha la forma dell'ultima cena, la forma di un banchetto che dice il senso di tutta la vita e della morte. È l'ultima parola di Dio che dà se stesso da mangiare per la vita dell'uomo. E in mezzo la Chiesa, il mistero dei discepoli, appunto, la Chiesa, nel tornante di Cafarnao. Volete andarvene anche voi? Se resta qualcuno, resterà l'Eucaristia, appunto, nel mondo. Appunto, è drammatica la crisi di Cafarnao, dove Gesù, nella rivelazione del pane, io sono il pane, la nuova manna discesa dal cielo, annuncia il dono della sua vita per la vita degli uomini. Lo chiamo tornante o crisi perché si sa che da quel momento la folla che l'aveva seguito per le guarigioni e perché credeva di prenderlo come il panettiere che gli sistemava il problema di andare a comprare il pane, no? Da quel momento la folla lo lasciò, o meglio lui lasciò la folla. E molti discepoli lo abbandonarono. Volete andarmene anche voi? Perché appunto a Cafarnao, nel segno della manna, Dio non è più quello che le religioni credevano. E il Messia non è più quello che aspettavano i giudei. A Cafarnao, come nella manna, avviene il vaglio della fede. I discepoli sono vagliati, setacciati, nella prova dell'amore. Vediamo chi ama. Non vediamo chi viene per prendere qualcosa. Vediamo chi, prendendo qualcosa, impara ad amare Dio. Questa è la prova della manna nel deserto di Esodo 16. La manna era il pane dell'esame, tant'è che manna è una domanda che vuol dire cos'è? Rispondi. Questo è l'esame, c'è una domanda di Dio. Occorre rispondere, anzi, anche se non vuoi rispondere, rispondi. Cos'è? Ecco, io sto per far piovere, dice Esodo. Io sto per far piovere pane dal cielo per voi, dato per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di ogni giorno, perché io lo metto alla prova, per vedere se cammina secondo la mia parola o no. Per vedere se vive non di solo pane, ma della parola di Dio. Per vedere appunto se mangiando il pane impara la fede, che è il vero cibo, che scende dal cielo, la virtù infusa che Dio dà. Abbiamo detto tutti a catechismo queste robe qui. Dio dona, questa è la manna e questa è l'Eucaristia, Dio dona se stesso donando il suo figlio, perché l'uomo creda e mangi e si sazi della sua parola. Cioè Dio ha preso questo animale che, se continua a mangiare solo il pane di frumento o la carne di altri animali, crepa. Perciò, siccome lo ama a tal punto da assumerlo nella sua vita eterna, lo nutre della sua parola. Questi qui non capiscono il tipo di frumento che Dio ha preparato per loro, non lo conoscono. Di fronte al dono di Dio, gli uomini prendono la manna, la mettono da parte e non si fidano della parola di Dio, ne dubitano. Certo, la maniera in cui dubitano, vedete, è quella di dire ma io adesso ne porto a casa un bel secchio, perché domani non so se la manna scende ancora. Ma facendo così non ci si fida della parola di Dio. Mettiamone via un po', assicuriamoci, non si sa mai. La parola di Dio, l'amore di Dio, la promessa di Dio, vabbè, se siamo pieni l'ascolteremo, ma quella non basta certo a vivere. La manna, dice Giovanni, era un segno, come l'Eucaristia è un sacramento, no? Non è niente in se stesso, è solo un segno. Ho tutti preoccupati, ma se è solo un segno vale meno delle cose. Certo, vale meno delle cose per chi non ha capito che in realtà ciò che ci nutre sono i segni, sono i legami, è l'amore appunto. Allora la manna era un segno, segno dell'amore, com'è la moltiplicazione dei pani, un segno che però occorre interpretare, ecco la libertà. Si chiarisce soltanto quando si decide di credere. Solo credendo quel pezzo di pane è la parola di Dio. Se no uno dice, ma cos'è quella roba lì? Cosa vado a fare in chiesa un pane così leggero e inconsistente? Preferisco andare dal fornaio e mangiarmi una pagnotta, no? Vale di più. Vale di più, ma certo, vale di più materialmente, corporeamente, però il mio corpo resta animale, non diventa spirituale, capace di cogliere il segno. E lo prendo semmai come segno di un super panettiere, di una potenza, di un favore che io posso sfruttare. da povere creature come siamo, da straccioni come siamo, che credono solo alla loro miseria, alla loro fame. E non si immaginano, non possono credere che ci sia qualcuno di così sovrabbondante da promettere attraverso quel cibo qualcosa di immensamente più grande, non ci credono. A me basta adesso, dopo lascia perdere. Allora credere è credere alla vita come manna, cioè uno che ha accolto il segno della manna, uno che vive l'Eucaristia, non è uno che con l'Eucaristia riceve qualcosa d'altro, qualcosa in più, è che rielabora nel segno, nella fede, rielabora il senso della vita. E allora il marito, la moglie, il figlio, il pane, il lavoro, la vita, la morte, allora è parola di Dio. Allora è dono, tutto diventa dono per la fede, appunto. E però lo si capisce, la fede non è una rielaborazione simbolica come un'operazione intellettuale, adesso prendo questo, gli metto un esponente della fede, perciò tutto diventa dono. È la cosa più reale di tutto, il segno. Cioè il segno non avviene solo nell'Eucaristia, nell'Eucaristia si celebra ciò che è dato in tutta la vita. E quindi è nella maniera di mangiare, di accettare mio marito come un regalo, mia moglie come un regalo, mio figlio come un regalo, questa società come un regalo, che entro nella fede. Credere e lasciarsi andare, si potrebbe dire così, alla logica del dono, che è una logica però che resta corporea, e quindi è entrare nella logica del dare la vita. Questo è il nodo della conversione, questo è il passaggio della Pasqua, questa è appunto la carità. Tutto passa nella carità e tutto si trasfigura nella carità, che è il contenuto della fede, appunto, no? Cosa vuol dire credere? Vuol dire credere nell'amore come logica di tutto, no? E fare di questa logica la mia logica, prendere le spezzettate logiche della mia libertà, che sono l'interesse, la paura, il calcolo, l'accordo, e rielaborare questo nella logica appunto del regalo, del dono, dell'Eucaristia, della fede. Di Gesù, ecco, però detto appena Gesù uno pensa che è una roba sentimentale, no? Invece Gesù è di carne, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non ha la vita, appunto. Perché la vita è così, è la carne di Gesù, cioè la carne donata. E allora bisognerebbe fermarsi, ma appunto, bisognerebbe fermarsi a scavare lì. Cioè il vero processo di conversione è da portare lì dentro, in questo egoismo che chiude la nostra carne. E bisognerebbe cominciare a indagare il discernimento spirituale. Perché è così difficile per noi donare? Cosa ci trattiene dall'essere generosi, effettivamente, appunto? Io vi indico alcuni tratti di questo esame di coscienza che faccio io. Quando si tratta di cose, di vestiti, di denaro, di patrimonio, il perché facciamo così difficoltà a donare viene dalla paura che non ne abbiamo abbastanza noi. Appunto la manna la porto via più che posso, però via la corrente, via qualcosa, faccio lo stoccaggio, no? Ne ho così poco io. Questa è la prima logica. Come potrò dividerlo con gli altri? La logica animale del cibo è quello di tirarselo verso di sé. E da qui nasce l'aggressività. E l'altra logica, che è parallela, l'invidia, quello di confrontarmi con gli altri, guarda quanto ne hanno gli altri, è come se lo tengono stretto, e allora l'imitazione è violenta, voglio quello che hai tu, non sarò così scemo io, no? Il confronto che paralizza, se tutti sono egoisti non sarò così deficiente io. Ma più radicalmente ancora l'ingenerosità o la o la resistenza al dono, soprattutto quando è un problema più umano, più spirituale, quando una parola, un consiglio, un momento di compagnia, di amicizia, quando è la libertà. Perché cos'è che ci trattiene dallo spenderla? È la sfiducia. Noi siamo degli straccioni, ci stimiamo poco. E quindi diciamo, ma scusa, davanti a tutti questi problemi qui, io cosa posso fare? Cosa ci metto dentro? È così poco quel che posso fare io? La miseria di ciò che abbiamo. Ciò che abbiamo ci pare così ridicolo che ci fa passare la voglia di donare. E sono tipici gli esempi, no? È evidente quello di dire il problema della fame, della politica, per esempio, cosa ci posso fare io? Come se non fosse vero invece che l'unico punto di partenza è che ciascuno faccia quel che deve fare. O pensate, per esempio, più sottilmente, come genitori, come cittadini, come cristiani, non ci buttiamo, non ci esponiamo, ma non sempre per egoismo. Prendete il caso, per esempio, dell'educazione. Questa rassegnazione all'incapacità di educare, questa paura dei figli, da che cosa viene, secondo me? Abbiamo paura di esporci. O questo atteggiamento sciocco di scimmiottare coi figli. Abbiamo paura di esporci, cioè abbiamo paura di apparire poveri, abbiamo paura di apparire che non siamo quegli educatori solenni che vogliamo essere. E invece sarebbe l'unica maniera di educare, quella di giocare come siamo, compresi i limiti e gli sbagli. E la nostra inadeguatezza, ma io lo dico non in termini psicologici, lo dico in termini spirituali, è la nostra mancanza di fiducia e di speranza. Si butta solo chi ha fiducia e speranza. In tutti i campi. Come posso mettere così poco pane davanti a tanta gente? Dicono il discepolo di Eliseo e i discepoli di Gesù. E Gesù, avete sentito Eliseo, ha detto, ma che ragionamento fai tu? Non prendere le scuse. Tu hai solo 5 pani, portali. Il resto lo vedrai. Tu metti, fallo. Perché bisogna fare così? Perché lo dice la parola di Dio, è comandamento. Ti devi fidare, tu non puoi pretendere di sapere a che cosa servirà, a te basta sapere qual è il comando di Dio e poi obbedirai. A che cosa serve lo vedrai dopo. Il servo di Eliseo obbedì e vide, i discepoli di Gesù obbedirono e videro. Allora chiediamo al Signore la cosa che unicamente ci manca, l'unica cosa da chiedere nella preghiera, che è l'unica che Dio può dare direttamente, poi il resto lo fa mediante noi. La cosa che veramente a noi manca non è quello di cui ci lamentiamo ogni giorno, perché noi siamo delle piagnine, che se uno si lamenta più di noi ci dispiace, dobbiamo dire che anche noi ci fa male qualcosa, che anche a noi abbiamo i nostri dispiaceri, che non è vero che stiamo bene. Che anch'io c'ho qualcosa di grosso. Non è quello di cui ci lamentiamo ogni giorno che ci manca, e non è nemmeno quel rammarico ipocrita di dire ma guarda che problemi, non riusciamo a risolverli. La cosa che ci manca e che è l'unica essenziale per vivere è la fede. Se noi dobbiamo avere qualche rammarico, l'unico rammarico è per la povertà della nostra fede e perciò per la mancanza di gratitudine. Come apparirà chiaro tra un momento, quando la manna che viene dal cielo verrà nelle nostre mani, dicendo il corpo di Cristo, e noi pieni di ingratitudine, di mancanza di fede, di peccato, diremo Amen.